Radio Popolare.
Gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8 e 3 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, la puntata del venerdì 12 novembre, naturalmente il demone del tardi che comincia con un sussulto personale, perché nel sottopancia di un noto telegiornale in questo momento in onda ho alzato gli occhi e ho letto l'Inter in Parlamento, e invece era l'Iter in Parlamento, quello della manovra che non sarà oggetto del racconto della giornata di oggi attraverso i giornali. L'Inter in Parlamento mi aveva momentaneamente scosso. Niente, sono tornato in me, sono tornato alla realtà e torno appunto ai quotidiani del giorno, che devo dire hanno fatto un po' fatica a impaginare, perché non è che ci sia proprio una gragnuola di notizie allettanti da raccontare ai lettori. Per dirvi della fatica dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera dedica un'intera pagina, pagina 24, ai nuovi menu bio per cani gourmet. I cani gourmet, chi l'avrebbe mai detto? Dagli insaccati ai drink, gli alimenti di tendenza per gli amici a quattro zampe, con l'obiettivo di crescerli sani. Ma in realtà c'è una importante novità editoriale, grossa, grossissima, niente po' di meno che la nuova veste grafica di Libero. Allora, eccolo qua, ce l'ho in mano, praticamente, per darvi un'idea, praticamente un ciclostile austero, molto austero. in confronto, diciamo che lotta comunista sembra il New Yorker. Per raccontarvelo, come dire, zero foto, ce n'è una piccola di Zaia in prima pagina, e poi grandi colonnoni, un pezzo, massimo due per pagina, e caratteri grossi, e per la verità anche tutti diversi. Sembra, non so come dire, l'equivalente del telefono Brondi con i tasti grandi per gli anziani. Ecco, sembra un po' quella roba lì. In realtà si scopre poi, guardando a fondo pagina, che non è una scelta editoriale, bensì, scrive Libero ai suoi lettori, un guasto sulla rete di Fastweb, inspiegabilmente non risolto dal gestore, ha bloccato il nostro sistema editoriale, impedendo la normale confezione di Libero. E quindi questo è l'esito, il frutto del complotto dei router forti. Resterà dunque un numero da collezione, peccato, perché poteva essere un format interessante e innovativo, il primo giornale a caratteri grossi interamente dedicato agli anziani. Pensateci, perché potrebbe essere un'idea. Veste grafica invece normale per tutti gli altri quotidiani, che insistono per la maggior parte su un unico argomento e su un unico titolo, che si ripete praticamente periodico: Mattarella allontana il bis, il Corriere della Sera, Mattarella esclude il bis, la variante di Repubblica, Mattarella allontana il bis, ritorna il Messaggero, Mattarella allontana il bis, anche La Stampa. Possiamo utilizzare La Stampa come vetrina per fare sintesi delle notizie che troviamo sulle prime pagine di oggi. Mattarella naturalmente in taglio alto, mentre invece il Catenaccio in taglio centrale, e il PIL che vola al 6,2%, ma contemporaneamente c'è l'inflazione che vola pure lei e fa paura. Ne parleremo, immagino, poi con il professor Di Stefano. C'è anche Carlo Cottarelli che annuncia l'avvicinarsi del rialzo dei tassi. Il reddito di cittadinanza, eccolo qua, perché il reddito di cittadinanza da una parte viene declinato nel consueto format in forma di truffa. Per esempio, dalla prima del Corriere, la truffa dei 9.000 romeni fantasma, 15 milioni di euro di sostegni economici a 9.000 rumeni, maxi truffa sul reddito di cittadinanza scoperta a Milano, 16 arresti tra i beneficiari del sussidio, anche una donna assassinata 8 anni fa. Ma c'è il reddito di cittadinanza anche in chiave di partita politica. Torniamo sulla Stampa: Meloni attacca, va abolito, Salvini, lasciarlo solo a chi non può lavorare. E poi c'è il reddito di cittadinanza in forma di come dire, diavolo che mette, com'è che era il proverbio, la coda, da qualche parte, insomma, quella cosa lì, per cui c'è sempre un piccolo dettaglio che si scova. Lo racconta per esempio il Foglio questa mattina: salta l'incentivo al lavoro dalla riforma del reddito di cittadinanza, la manovra smentisce i tecnici di Orlando. E poi Bibiano naturalmente condanna il primo demone, dice con tutta l'enfasi del caso La Stampa. E su Bibiano, come era facile intuire e immaginare, vanno a nozze i giornali della destra, quelli che non ci avevano il complotto dei router forti, come per esempio il Giornale, che titola: condanne per Bibiano, schiaffo alla sinistra, ora parlano i giudici. Altra notizia molto gettonata sulle prime dei quotidiani: il caso di Venezia, della prof che ha vietato il top alle ragazze durante l'ora di ginnastica perché distrarrebbero i maschi. Dopo magari lo vediamo. C'è Xi Jinping che è stato incoronato a vita dal plenum del Partito Comunista in Cina e incarna il marxismo del XXI secolo. Naturalmente molta quarta ondata, bundi positivi, allarme del governo, fate i vaccini. La Stampa intervista intervista anche Crisanti a proposito della, dell'orizzonte della vaccinazione anche per gli under 12. Aspettiamo l'EMA, dice Crisanti, che tira un pochino il freno. Poi c'è il viaggio in Germania, il malato d'Europa, il Corriere della Sera in taglio alto ugualmente insiste sul balzo dei nuovi contagi, ora scatta l'allerta, il governo accelera su vaccini e Green Pass, doppia intervista che il Corriere mette in prima pagina, da una parte Fontana che si allinea a tutti gli altri governatori della Lega, serve subito il richiamo per restare in zona bianca, e poi il Corriere intervista niente meno che Gigi Riva che ha fatto la terza dose e non capisce la rabbia dei Novax. Repubblica invece colloquia con Speranza, Speranza che dice non c'è più tempo da perdere, subito il booster. Speranza che è sempre un po' in modalità nonna che ti dice di mettere la canottiera di lana prima di uscire, è un po' quello che mette la sabbia, i sacchetti di sabbia alle finestre, perché fuori si annuncia il temporale. Sempre dalle prime pagine, che altro, ci sono anche quotidiani che fanno aperture diverse rispetto e che come dire insistono su notizie diverse rispetto a quelle che vi stavamo riassumendo. Per esempio il Manifesto e l'Avvenire sono i due giornali che aprono ancora sul clima e su COP26. Tutto per aria è il titolo del Manifesto, alla vigilia della chiusura di COP26, un accordo sul clima ancora non c'è, governi in ordine sparso, ognuno pensa per sé, solo un miracolo può salvare la faccia del summit. Il clima cambia solo tra Stati Uniti e Cina, invece il titolo dell'Avvenire, di disgelo tra Biden e Xi, un'intesa sui limiti all'utilizzo di carbone ed emissioni di metano. Intanto l'ONU lancia l'allarme, a rischio l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi l'incremento della temperatura. Il Fatto Quotidiano fa come sempre storia a sé, perché titola c'è un piano per distruggere i 5 Stelle e il Fatto, al netto dell'enfasi con cui titola il Fatto Quotidiano. Dopo andremo a leggere anche di che si tratta, perché comunque il tema è interessante, tanto che viene ripreso anche dall'editoriale di Nadia Urbinati sulla prima di Domani. Oltre il caso Renzi, quanto è profonda la corruzione della politica. Anche Domani apre sulla vicenda Mattarella, e allora a questo punto andiamo a prenderlo il caso politico del giorno, che è la rinuncia annunciata di Mattarella alla possibilità salvagente, un po' per tutti, di un secondo mandato. Andiamo su Repubblica, dove Stefano Cappellini scrive del timore dei partiti per un governo al capolinea se Draghi non va al Colle. Attenzione, perché appunto, e lo dice Cappellini stesso in apertura del pezzo, siamo di fronte a un rebus che era già per solutori più che abili da ieri, dopo le parole di Mattarella che di fatto escludono un suo bis al Colle, il livello di difficoltà è salito ancora, non solo difficoltà politica ma anche difficoltà interpretativa. L'esclusione di una delle opzioni principali a disposizione, scrive Cappellini, ha aumentato la confusione nei partiti e l'allarme nel governo, non che ci fosse un preaccordo o che Mattarella avesse mai avvallato l'ipotesi di una sua rielezione, ma il fatto che non l'avesse neanche esclusa garantiva al palazzo una specie di effetto placebo, l'idea che ci fosse comunque una rete di protezione stesa a evitare rovinose cadute di sistema. Ora resta in campo ovviamente l'altra grande opzione, che è quella che porta a Mario Draghi, ma è praticabile in Parlamento e chi può aprirle la via? Soprattutto la domanda che più agita parte della maggioranza è: che ne sarà del governo se non fosse Draghi il punto di caduta dell'accordo tra i partiti? L'esecutivo sarà in grado di proseguire o il rischio è che il presidente del Consiglio si trovi ancora più esposto alle resistenze della sua frastagliata coalizione? Insomma, sembra spalancarsi l'horror vacui, visto che gli unici due al mondo che potevano diventare presidenti della Repubblica erano o Mattarella rinnovato oppure Draghi, magari nel doppio incarico semipresidenzialista previsto da Giorgetti, aperta parentesi Giorgetti che ha risolto subito la questione di DAZN, avete visto, ci sarà il doppio schermo fino alla fine stagione, quindi Giorgetti a questo punto si candida autorevolmente al Quirinale dopo questa mossa politica pazzesca che va incontro ai bisogni del paese. Ma tornando a noi, appunto, fuori Mattarella, Draghi si sta aprendo un dibattito sempre più lacerante, e quindi a questo punto o si candida la regina Elisabetta oppure è veramente c'è un buco con il Parlamento intorno. La paura, prosegue Cappellini, di chi teme un crash istituzionale è che il mancato approdo di Draghi al Colle sia comunque letto come una sconfitta del Premier, insomma il tana libera tutti per gli insofferenti e i coscritti a forza dell'Unità Nazionale. Il rischio è che il malcontento di Draghi cresca a livelli di allarme, malcontento appunto perché la truppa si sta sfilacciando, sta creando problemi anche alla definizione della manovra, figuriamoci un tutti uniti per un'eventuale opzione al Quirinale. Nessuno, prosegue Cappellini, pensa che l'ex governatore della BCE possa lasciare di sua volontà nel 2022, non con un PNRR ancora tutto da implementare e un'emergenza Covid in fase crescente. Però chi legge oltre gli schemi più elementari sa che in politica le trappole peggiori non sono mai quelle più in vista. Draghi al Quirinale pone il tema della sua difficile sostituzione. Draghi lontano dal Quirinale apre quello non meno insidioso della tenuta politica del suo governo, e in questo scenario c'è da mettere in conto anche la possibilità che a eleggere il capo dello Stato sia una maggioranza diversa da quella attuale, spostata a destra o a sinistra, in ogni caso altro naturale elemento di destabilizzazione. Insomma, il panico in questo momento, comunque la si voglia leggere, è che Draghi non vada al Quirinale o che Draghi non sia a Palazzo Chigi, insomma, che il mondo non sia in forma di Draghi, che sembra essere l'unico ormai nel percepito pubblico e politico in grado di offrire delle garanzie. Restiamo sul tema, passando dalla Repubblica al Corriere della Sera, perché chi è più nel panico di tutti per la rinuncia di Mattarella e anche per quello che produce, secondo Francesco Verderami, che ne scrive sul Corriere della Sera, nel panico e nello sconforto sarebbe il Partito Democratico. Ancora due giorni fa in Transatlantico il professor Ceccanti dava voce alla tesi che nel PD accomunava ministri e segretario, e cioè che dopo la decima votazione a vuoto saliranno tutti al Colle per chiedere a Mattarella di restare. Più che una previsione, quella del costituzionalista Dem era una prece che ieri il capo dello Stato non ha raccolto, ponendo fine alle voci di palazzo secondo le quali alla fine avrebbe accettato la rielezione. Le sue parole, scrive Verderami, sono innanzitutto il frutto di un convincimento. Accettare il reincarico dopo il bis di Napolitano significherebbe per Mattarella dare origine a una prassi, e questo pregiudicherebbe la libertà dei presidenti della Repubblica, che in futuro potrebbero muoversi guidati magari dall'idea di un altro settennato. Perciò ha detto no, per questo adesso siamo nei guai, ha commentato Ceccanti. Il punto, scrive Verderami, è che muoversi fuori da questi due scenari, i due scenari, quello di Mattarella e naturalmente quello alternativo di Draghi, è come avventurarsi oltre le colonne d'Ercole, e le numerose rotte si infrangono già sugli scogli di un interrogativo. Berlusconi scenderà davvero in campo? Tra i membri della segreteria Denzi ipotizza che il cavaliere al dunque passerà la mano e punterà suo amato, per fare che cosa? Per farsi nominare tra un anno senatore a vita. In fondo, per uno come lui, che era stato escluso dal Parlamento, rappresenterebbe una rivincita, ma provocherebbe l'esplosione dei grillini e del centrodestra. Perciò un'altra parte del PD teorizza che Berlusconi andrà fino in fondo, e a quel punto il centrosinistra non potrà rispondere con la scheda bianca e dovrà trovare un candidato da contrappogli. E qua arriva la rogna. In attesa di arrivare a un compromesso, scusate, perché la domanda è già un candidato da opporgli, ma chi? La sola idea di chiederlo a Prodi fa venire i brividi ai Dem. È la volta che il professore ammazza chi si permette di proporlo come candidato di bandiera. Tanto basta per capire con quanta sofferenza il Nazareno si avvicina all'appuntamento, sapendo che per la prima volta nella storia non avrà i numeri per essere determinante, e conoscendo poi il clima che si respira nei gruppi parlamentari. Ecco perché Mattarella veniva considerato lo scoglio a cui aggrapparsi, ma un conto era confidare in un suo sacrificio, altra cosa era l'intento del presidente della Repubblica. Chi non ha problemi, beati loro, chi non ha problemi di Quirinale, naturalmente è la Cina, perché come abbiamo visto anche dai richiami in prima pagina, il plenum del Partito Comunista ha incoronato Xi Jinping a vita. E allora andiamo a vedere un po' in che cosa si sostanzia questa incoronazione, che potrebbe essere un modello anche per l'Italia, con Draghi presidente a vita. Scrive Cecilia Attanasio Ghezzi a pagina 27 della Stampa: come Mao, come Deng, anzi di più Xi Jinping, e il nucleo attorno a cui devono stringersi il partito, l'esercito e il paese tutto. E il Xi Jinping pensiero, che è l'unica strada da percorrere per inseguire il sogno cinese e il rinascimento della nazione. Non sono ammessi inciampi fino al 2049, quando la Repubblica Popolare celebrerà il centenario della sua fondazione. Ecco il senso della risoluzione storica, il così è stata chiamata, che ieri ha chiuso l'ultimo importante appuntamento politico prima del congresso del 2022, quello che consacrerà il presidente alla leadership perpetua. È la certificazione, scrive Cecilia Attanasio Ghezzi, della fine del primus inter pares. Non è più la crescita economica del paese che legittima il partito, ma la leadership personale e personalistica di un principe rosso, quella della Cina comunista e l'epica più magnifica nella millenaria storia della nazione cinese. Altro estratto dalle conclusioni del plenum del partito: una gloriosa epopea consegnata nelle mani di Xi Jinping, che verrà amplificata nella sua nuova era. La fedeltà incondizionata al leader, lo studio del suo pensiero e la ripetizione mnemonica dei suoi slogan sono oggi gli strumenti per riportare la Cina al centro dello scacchiere globale e ai fasti del tempo che fu. Dell'incoronazione a leadership perpetua di Xi Jinping scrive anche Simone Pieranni oggi sulla prima del manifesto. Dove l'ho messo il manifesto? Me lo diceva sempre la mamma: impara a essere un pochino più ordinato. Eccolo qua, Simone Pieranni, che sottolinea invece un altro aspetto, ovvero che il Partito Comunista Cinese non è mai stato così lontano dalla società cinese. Scrive Pieranni: fuori dall'autocelebrazione del Partito Comunista Cinese, ovvero nella società cinese, sta succedendo quasi di tutto. Il colosso dell'immobiliare Evergrande dichiarata fallita prima dell'ultimo giorno di plenum da una società di consulenza tedesca. L'editor in chief del Global Times, quotidiano in inglese del Partito Comunista Cinese, ultranazionalista e solitamente impegnato in aspri scontri sui social contro Stati Uniti e Occidente, che posta su Weibo un commento nel quale si lamenta dell'ingerenza del partito sui media, aprendo un baratro di potenziali speculazioni, tanto più in epoca di plenum. Contemporaneamente la popolazione cinese sembra ormai esausta delle politiche per il Covid, preoccupata per la piega economica verso una crescita più bassa, spaventata dalla possibilità di dover ben presto pagare una tassa sulla casa, disorientata dalle legnate che il partito distribuisce a destra e manca, provocando perdita di lavoro e reddito. Mai come oggi il Partito Comunista Cinese sembra essere separato dal corpo sociale, in particolare quello afferente alla classe media, sulla cui crescita il paese ha scommesso da tempo. Ci si è chiesto a lungo quanto Xi Jinping sia saldo al comando, se possa esistere fronda contro la sua leadership, ma sembra sempre più probabile che per lui i problemi non arriveranno dal partito, concorde nella scelta di una torsione autoritaria per tempi potenzialmente delicati. I problemi potrebbero arrivare da tutti quanti sono stati bruciati dalla politica di Xi: imprenditori, classe media e funzionari di basso rango. Cominciano a essere tanti gli scontenti, scrive Pieranni. Il Partito Comunista Cinese di solito registra questi sentimenti, ma oggi appare quasi prigioniero della propria autoanalisi e alla ricerca di una giustificazione del suo ruolo predominante nella società cinese. Da Xi Jinping passiamo a Renzi. Non che ci sia un apparentamento necessario, Ma come dicevamo questa mattina, il Fatto Quotidiano che da una settimana a questa parte, anzi di più, è scatenato sulle carte e sulle intercettazioni del caso Open, oggi presenta un piano per distruggere 5 Stelle e il Fatto. Però è interessante vedere che cosa si racconta, perché si racconta di quanto Fabrizio Rondolino, che è marito della produttrice Simona Ercolani, che è una, come dire, delle figure forti della produzione di format televisivi in Rai, e che insieme a Rondolino stesso lavorava alla campagna elettorale di Renzi, dicevo, di quanto Rondolino scrive a Renzi e a Carrai. Rondolino scrive a Renzi: eccoti un appunto, siamo nota bene nel gennaio del 2017, Rondolino scriveva: eccoti un primo appunto sulla struttura di propaganda antigrillina che ho preparato con Simona in questi giorni. Post scriptum, se già non lo usi, ti consiglio questo sistema di posta crittata. Ed ecco l'appunto che Renzi gira poi a Carrai facendolo proprio. Non dobbiamo, è sempre Rondolino che scrive, controargomentare sulle loro proposte, dobbiamo distruggere chi le ha avanzate con campagne allusive e intrinsecamente diffamanti. A disastri delle amministrazioni grilline, da Roma al più piccolo dei comuni amministrati, scandali, dimissioni, inchieste giudiziarie. B, character assassination, notizie, indiscrezioni, rivelazioni mirate a distruggere la reputazione e l'immagine pubblica di Grillo, Di Maio, Di Battista. C'è un lungo elenco che comprende anche gli stessi Travaglio e Scanzi del Fatto Quotidiano. Perciò è necessario, e ancora il piano di Rondolino, creare una piccola combattiva redazione ad hoc che lavori esclusivamente sul progetto nella massima riservatezza. Raccolta la merda per spararla nel ventilatore, va creato un sito specifico non riconducibile al PD, né tantomeno a Matteo Renzi, da costruire su un server estero non sottoposto alla legislazione italiana, che raccoglie e pubblica tutto il materiale da rilanciare poi sui social network e far riprendere dai media tradizionali grazie a una serie di interlocutori nei giornali e nelle TV con cui costruire un rapporto personale e fiduciario. Chi erano questi terminali e questi contatti all'interno delle redazioni dei giornali e delle televisioni? Se ne è scritto nei giorni scorsi. Orfeo, ora direttore del TG3, in procinto di guidare con Fuortes la nuova direzione approfondimenti e talk in Rai. Brachino con Falonieri per Mediaset, c'era l'intenzione di avvicinare Salerno, il direttore della Sette. E poi ultima cosa che si legge: il tutto per conoscere le scalette e dare uno sguardo particolare su Gruber, Floris, Formigli, Giletti, Minoli. Di tutto questo in realtà non si fece niente, lo spiegano fonti vicine all'ex premier, niente di quanto suggerito da Rondolino venne poi realizzato. C'è il fatto che dopo questa email a scrivere è Carrai, che invece propone la sua di strategia. L'imprenditore non fa alcun cenno a "tu scendi dalle stelle", che era il nome del piano Rondolino. Il suo allegato si chiama invece "progetto ricostruire Italia" e prevede una serie di mosse meno aggressive. Tra le azioni da intraprendere, Carrai inserisce la realizzazione della nostra Dagospia, la trasformazione dell'Unità in un grande giornale di inchiesta, la creazione di siti civetta dove si copia il modello 5 Stelle nel metodico sputtanamento dell'avversario. Questo era quanto scriveva Carrai, mentre Renzi accusava leghisti e grillini di colpirlo con fake news e troll. I suoi progetti, scrive il Fatto, progettavano di copiare un presunto modello 5 Stelle. Perché la questione poi è un po' questa qui, e ci porta fuori totalmente dal renzismo, anti-renzismo. La questione è come funzioni la macchina della propaganda politica, e chiunque abbia visto almeno una puntata di West Wing o di House of Cards sa che come dire, siamo più nel campo della guerra per bande da vicolo che della politica alta. La politica è merda, diceva qualcuno che aveva come dire, la statura per dirlo, e non è esattamente nobiltà. E questa storia ci dice quanto possa essere insidiosa la rete di relazione tra la politica e l'informazione, quanto labile il confine tra la notizia e una realtà piegata agli interessi della propaganda e trasformata in notizia. Un tema che riguarda Renzi, certamente, ma che riguarda un po' tutti quanti. Renzi alle prese peraltro con i suoi conflitti di interesse, con il lobbismo sempre più marcato, quello di cara salì da me a vedere la mia collezione di conflitti di interesse. Mannaggia, sono le 8:29, la puntata del venerdì è quella corta e abbiamo già praticamente finito. E allora vi segnalo semplicemente che il Messaggero oggi mette in prima pagina battaglia di Campanile, la guerra delle statue in memoria di Paolo Rossi, perché ci sono il comune di Prato e quello di Vicenza che rivendicano reciprocamente la primazia per dedicare una statua alla memoria di Pablito. Una volta tanto, come dire, le statue si tirano su e non si tirano giù, e dagli anni 70 arriva anche la notizia della scomparsa dell'attore che aveva interpretato il fratello di Ricky Cunningham in Happy Days, quello un po' il Pete Best di Happy Days, quello che era scomparso un minuto prima, l'avevano fatto fuori un minuto prima che Happy Days diventasse un successo planetario. E sempre dagli anni 70 la notizia triste che arriva dal set di allora di quella casa nella prateria, crolla un mito perché mamma Ingalls accusa Michael London, che era Charles Ingalls, il capostipite, il patriarca della famiglia, di non aver fatto altro che dire battute sconce sul set. Chi se lo sarebbe mai aspettato da Charles Ingalls? Non può essere vero. Non possiamo però approfondire perché dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo però tra poco con il giorno delle locuste e torniamo anche sentendoci un pezzo dal nuovo album di Vasco Rossi, perché oggi Vasco Rossi sta su molte prime pagine, anche sulla copertina del venerdì di Repubblica, intervistato da Michele Serra. Noi siamo qui, che è una cosa che vi ribadisco, perché appunto non ce ne andiamo, ci trasformiamo nel giorno delle locuste, ma noi siamo qui, anche il titolo del nuovo album di Vasco, che rocker settantenne continua a fare la sua musica. Ci sentiamo tra poco con Vasco Rossi col giorno delle locuste.